Questo è TMV Radio, stadio aperto, Francesco Benvenuti, Niccolò Ceccarini, la Serie A questa sera. Si chiude il turno di campionato con Spezia-Samp, ma ne sono successe di cotte, di crude in questo weekend appena trascorso. Ne riparliamo con Giancarlo Camolese. Ciao mister!
Ciao mister!
Ciao, buongiorno, buon lavoro!
Allora, cominciando dalle crude, mettiamola così, io partirei dal match di ieri dell'ora di pranzo tra Roma ed Inter. Perché ovviamente insomma è il secondo risultato utile senza vittoria per l'Inter, che appunto nel giro di due gare ha perso non solo terreno rispetto al Milan, ma anche quel vantaggio che aveva accumulato nei confronti della Juventus, ricordando che poi nel prossimo turno di campionato c'è proprio il derby d'Italia. Mi dai una tua lettura, mister, di questo momento dell'Inter, di questa anche incapacità di non riuscire a tenere inviolata la porta di Handanovic? Questo momento insomma anche difficile da interpretare da un punto di vista proprio dell'umore anche dell'ambiente.
Ma guarda, intanto per la partita della Roma io credo che Inter ha affrontato una squadra forte. La Roma è un'ottima squadra, ha qualche battuta a vuoto, però in linea di massima è una delle squadre più forti del nostro campionato, quindi ci sta che nel corso della stessa gara l'Inter abbia avuto un momento buonissimo in cui ha ribaltato il fatto di essere sotto, e poi un ritorno di una squadra che è altrettanto valida, quindi alla fine ci sta un pari tra due squadre di alto livello. Ci si aspetta forse qualcosa in più dall'Inter proprio perché sappiamo tutti che non ha le coppe, quindi questo alla lunga dovrebbe favorirli. Credo che l'Inter sia comunque destinata a ritagliarsi un ruolo da protagonista, di arrivare fino in fondo con buone possibilità di arrivare allo scudetto.
Però ieri per esempio l'Inter ha fatto una partita secondo me dai due volti, nel senso che all'inizio c'è stata un'ottima Roma, a me è piaciuta tanto la Roma nei primi 20 minuti, poi la partita è rimasta equilibrata, a inizio secondo tempo si è visto secondo me quello che è l'Inter, che dovrebbe essere sempre l'Inter, poi a mio avviso c'è stato anche un errore di Conte, questo lo dico io e non lo dice Giancarlo Camolese, perché nel momento in cui menti Perisic, fa entrare Kolarov, sposti sull'altro lato Young, dai un segnale alla squadra che cioè provi a difendere il 2-1. E secondo me questo forse non è stato proprio l'aspetto migliore dal punto di vista proprio della gestione della partita, ma è il punto di vista mio personale.
No, ma guarda, te lo commento volentieri, proprio sì. Come allenatore, nel senso che tu sei lì in panchina e devi prendere delle decisioni. In quel momento la sua lettura, che poi è stata confermata da quello che ha detto dopo in conferenza stampa, lui ha un gruppo e soprattutto ha dei ruoli che secondo lui deve gestire, perché numericamente non sono abbondanti, e quindi insomma lui ha fatto una valutazione di quel tipo lì. Poi è chiaro che tu metti dentro dei giocatori che non è che sono, dei ragazzi della primavera, sono dei super professionisti, e dall'altra parte comunque c'è una squadra che dà il tutto per tutto, quindi è chiaro che lui magari si aspettava di vedere qualcos'altro, ma c'è anche la Roma in campo che ha buttato tutto quello che aveva per recuperare la partita, quindi anche l'aspetto psicologico poi lì in quegli ultimi minuti può aver fatto la differenza. L'allenatore prende delle decisioni, deve prendere delle decisioni, lui l'ha vista così, e in quel momento lì la sua valutazione è stata anche una valutazione di prospettiva.
Anche la stagione della Lazio, mister, obiettivamente ha due volti, perché nessuno deve dimenticare quanto fatto anche in Europa dalla squadra di Simone Inzaghi, fin qui in un campionato molto comunque equilibrato, dove obiettivamente si fa con grande rapidità, si riesce a creare un gap positivo, ma anche a perderlo questo gap. Ci sono 9 squadre in 13 punti, dal Milan al Verona, quindi ancora tutto è sistemabile. Però vorrei chiederti in particolar modo di un singolo di cui si era parlato anche in ottica di mercato, e che parte magari sempre dalle retrovie, perché molto spesso parte dalla panchina, ma è quasi sempre decisivo, e cioè Caicedo, che continua a segnare, continua anche a di fatto certificare che l'operazione Murici per l'attacco della Lazio non è stata così funzionale, insomma, diventa anche complicato, no, immaginarsi una Lazio senza quello che ad oggi credo sia il migliore attaccante di riserva che c'è in Italia.
Allora, Caicedo è forte, è proprio forte, e Inzaghi sa come utilizzarlo. Su Morici aspetterei a dare giudizi, perché la Lazio ha già dimostrato di saper aspettare i propri giocatori. L'ha fatto con Luis Alberto, l'ha fatto anche con altri che all'inizio sembrava facessero difficoltà ad inserirsi nel calcio italiano, poi invece si sono dimostrati dei valori aggiunti. Quindi credo che anche su Murici bisogna dare fiducia alla Lazio, diciamo, società e soprattutto allo staff di Inzaghi, che sa sempre quando impiegare i giocatori. È chiaro che quando giochi con Immobile e Caicedo è un altro tipo di Lazio, che magari senza offendere nessuno con certe squadre te lo puoi permettere, con altre un po' meno. Quindi credo che le valutazioni, al di là delle rotazioni che sono obbligatorie quest'anno, in questa stagione particolare, ci sia anche questo aspetto di tipo tattico. Ma prima di dar via Caicedo, io credo che la Lazio e Inzaghi ci penseranno veramente tantissime volte.
E invece Murici mi sembra che stia facendo molta più fatica. È stato pagato anche tanti soldi, perché avevano fatto un investimento da 16 milioni di euro, ma evidentemente entrare nel campionato italiano in certi meccanismi non è così semplice. Cosa ti aspetti da lui, Giancarlo?
No, ma guarda, in parte io ti ho già risposto, cioè che diciamo, facciamo un discorso generale. Quando arrivano degli stranieri, noi diamo sempre per scontato che entrino immediatamente, che facciano subito, abbiano subito un alto rendimento. Non è così, bisogna avere pazienza. Qualcuno ce la fa subito per tante situazioni, anche magari caratteriale, altri hanno bisogno di tempo, di capire un campionato che è diverso, come tutti i campionati sono diversi, quindi per spirito, per tipo di tattiche che esistono all'interno del nostro campionato. Però quindi anche qui Murici è un investimento importante che hanno fatto e che dovranno avere la pazienza di aspettare. Ma ti ripeto, la Lazio ha già dato prova di essere capace di aspettare i suoi giocatori, quindi mi aspetto che anche in questo caso Inzaghi e il suo staff sappiano trovare il momento giusto per inserirlo.
Mister, ovviamente, insomma, perdere con la capolista non è un crimine. Avere 12 punti in 17 giornate, ecco, magari da un punto di vista sportivo già un po' si avvicina, ecco, a quantomeno ai crismi di una stagione fallimentare, su cui si può evidentemente ancora intervenire, visto che mancano 21 giornate al termine. Però due domande sul Torino. La prima è: a tuo avviso questo declino del Toro quando comincia?
Questa è già difficile. Poi hai detto che ne vuoi farne un'altra, perché così le mettiamo tutti insieme. mi fa male risponderti su questa.
Cioè, a tuo avviso è una, come dire, una mancata consapevolezza forse anche di un ciclo, di un gruppo di giocatori che hanno fatto grandi cose nel Torino, ma che probabilmente più di così non erano in grado di fare? Penso agli Izzo, penso agli Inculù, penso ai Sirigu, penso agli Ansaldi. Cioè, forse ci doveva essere più consapevolezza di che lavoro straordinario avesse fatto questo gruppo con Mazzarri, e quindi anche mettere davvero un punto e ripartire da zero?
Guarda, io credo, ho già espresso questo mio parere, che il Toro come non mai avesse avuto bisogno quest'anno di più tempo tra la fine dello scorso campionato e l'inizio della nuova stagione. Cioè avrebbe avuto bisogno di un bel ritiro, di veramente avere tempo per capire chi effettivamente voleva ancora far parte di questa società, oppure per tante ragioni il ciclo, insomma, poteva considerarsi terminato di tanti giocatori, perché poi un gruppo è fatto non solo da quelli che noi nominiamo più spesso e che magari hanno qualcosa in più dal punto di vista tecnico, ma anche da tutti quelli che fanno parte della rosa, perché cioè devi sentirti integrato in un progetto, e questo forse è quello che è mancato in partenza, il fatto che ci fosse tempo per valutare bene diverse situazioni che probabilmente erano arrivati magari al termine. Adesso bisogna salvare la barca da un'annata che è molto molto complicata. Il Toro non riesce a fare, raramente fa 95 minuti allo stesso livello. Quindi parliamo sempre di una squadra che nell'arco di una partita fa buone cose, però poi insomma, le partite sono da portare fino alla fine e i calciatori lo sanno perfettamente. E quindi ci si aspetta sempre che siano continui nella prestazione all'interno della stessa gara. Poi c'è anche la continuità di rendimento in più gare, ma loro fanno proprio fatica ad essere continui nella stessa gara.
E la seconda, mister, da allenatore, da insegnante di calcio, in molti hanno detto se il Torino prende Giampaolo deve necessariamente ripartire anche da quelli che sono un po' i punti fermi del gioco di Giampaolo, quindi il regista, il trequartista. Ci ritroviamo dopo qualche mese dell'avventura di Giampaolo col Torino con l'ex allenatore del Milan costretto tra virgolette a tornare alla difesa a 3, a provare a inventarsi a più riprese un trequartista che però non è Lukic, non è Gojak, non è Verdi. In questo caso, allora, a tuo avviso deve essere anche il mercato a incidere pesantemente su questa rosa per provare a creare anche un connubio tra il gruppo, le idee tattiche e l'allenatore?
Ma allora, io credo che per il Toro sia venuto il momento di rompere gli indugi per il bene di tutti, e quindi se la dirigenza è convinta di salvarsi deve seguire le idee dell'allenatore e quindi accontentarlo sul mercato.
Sì.
Cioè la strada deve essere una strada condivisa. Vogliamo giocare 4 rombo 2, 4-3-3, non lo so quale sistema di gioco, la strada deve essere condivisa e seguire l'allenatore sull'indicazione e sulla ricerca dei giocatori.
Sì.
Ci sono strade diverse, cioè io penso che mi devo salvare in un modo come allenatore, la società non lo pensa, allora meglio dividersi, perché sennò ci si fa male, nel senso che poi diventa una sofferenza arrivare e recuperare i punti, perché in questo momento il Toro è retrocesso, o sbaglio?
Non sbaglio. Toro ha 12 punti, no?
Sì. Toro esatto. Quindi
voglio dire, adesso l'unica cosa da fare è essere sicuri della strada da prendere.
Sì.
Una volta decisa la strada, se la strada è con questo allenatore, lo si accontenta in quelle che sono le sue richieste. Il famoso trequartista, io anche lì mi ero già espresso, avevo detto al mio amico Giampaolo pubblicamente, non perdere tempo a provare giocatori che poi non lo sono trequartisti. Poi alla fine adesso se si cerca il trequartista vuol dire che sì, in quella rosa non ci sono giocatori, e non parlo di adattarsi una partita, perché i giocatori sono sempre disponibili, 2 partite, 3 partite, però alla lunga devi comunque cercare di metterli nelle posizioni che loro preferiscono. Quindi credo che per il Toro sia arrivato il momento di non poter stare con i piedi in più scarpe, ma di decidere una linea.
Giancarlo, io invece voglio soffermarmi sul Gallo Belotti, perché io francamente vorrei fargli un elogio in questo momento particolarmente difficile. 1 per l'attaccamento alla maglia, 2 per lo spirito di sacrificio che sta mettendo al servizio della squadra, e 3 perché veramente non si sta risparmiando in nulla, cioè penalizzando anche il suo tipo di gioco per dare veramente un contributo al resto della squadra, perché cioè, spesso lo vediamo a centrocampo, dà una mano in tutte le situazioni difensive, è chiaro che perde un po', no, quella che è la sua caratteristica migliore, però credo gli si debba riconoscere un grande attaccamento alla maglia granata.
Sì, io sono fra i tanti che ne ha sempre elogiato le lodi, ho sempre detto che lui è il vero simbolo del Toro di questi anni, per il suo modo di giocare, per il suo modo di essere, però ti dico anche che una squadra non si salva mai con un giocatore, quindi lui deve fare la sua parte e la sta facendo, ma c'è bisogno del miglioramento di tanti giocatori. Quindi lui è una parte del Toro, non è tutto il Toro, non può essere su di lui tutto l'aspetto, diciamo, tattico e l'aspetto di rendimento. Lui fa la sua parte, perché anche lui avrà bisogno, nell'arco di questa stagione difficilissima per tutti, di qualche momento di riposo. Ed è chiaro che ci dovrà essere qualcun altro che sa prendere il suo posto, che sa garantire i gol che serviranno al Toro.
A proposito, mister, di questo senso di gruppo, da quando si è evidentemente e definitivamente rotta l'alchimia tra il Papu e Gasperini, si è dimostrato e si è confermato e certificato ancora una volta la bontà dell'ambiente atalantino. Cioè, quando tra uno dei giocatori più rappresentativi, più storici, più decisivi degli ultimi anni e l'allenatore si rompe questo rapporto in modo, insomma, senza possibilità
di
ricucire in alcun modo, molte piazze esplodono anche a livello di risultati. Qui è proprio accaduto il contrario.
Ma perché probabilmente le regole che c'erano tra di loro erano chiare. Uh-huh. E quindi è chiaro che, scusate il gioco di parole, a quel punto lì la società deve prendere una decisione, segue una linea e tutti gli altri si adeguano, proprio perché magari c'erano delle situazioni che erano molto chiare per tutti i giocatori. Quindi, se non c'è stato un adattamento tattico a qualche richiesta nuova, se semplicemente c'erano delle richieste che l'allenatore non poteva soddisfare, è giusto che le strade si dividano per il bene di tutti.
Senti, Giancarlo, sulla lotta retrocessione, secondo te qual è la squadra, a tuo avviso, di quelle oggi che dovevano lottare e che sta facendo risultati migliori? Possiamo dire il Benevento?
Ma il Benevento ha lavorato molto bene sul mercato, secondo me, perché comunque ha innestato giocatori di un certo livello, si è portato dietro tutto l'entusiasmo del campionato di Serie B, perché hanno fatto cose straordinarie in Serie B. Alcuni giocatori sono cresciuti tantissimo. Te ne cito uno perché sì, lo conosco abbastanza bene, che è Schiattarella. Schiattarella è diventato un giocatore di Serie A. Mm. Cioè, è un giocatore di rendimento. Non è il giocatore di Serie B, ma un giocatore di Serie A. Quindi sono cresciuti in tanti in quel gruppo, merito dell'allenatore, merito dell'ambiente, di una società che tutti sappiamo essere forte. Il Benevento non è una società improvvisata, è una società forte. Quindi con queste premesse è chiaro che poi arrivano anche i risultati. E quindi il Benevento io credo che farà ancora disperare, tra virgolette, moltissime squadre, anche quelle più blasonate. Poi è chiaro che può perdere, ma come può capitare in Serie A, quando affronti squadre come l'Atalanta e squadre magari forti che comunque ti mettono sempre in difficoltà.
Come in un certo senso Giancarlo ha perso ieri anche il Sassuolo, però la sensazione, al netto di un percorso in cui De Zerbi, insomma, nella maggior parte dei casi prende un giocatore e da un punto A lo porta a un punto B, e nel 90% è un punto B che vede il valore innalzatosi verso vette anche importanti da un punto di vista di bilancio. E poi credo il Sassuolo, il suo allenatore, e lo ha detto lui stesso poi dopo la gara persa, danno sempre la sensazione di non accontentarsi, di mantenere sempre la linea dritta, con la consapevolezza che c'è soprattutto forse uno dei pochissimi progetti che trasformano, no, questa parola dalla teoria ai fatti.
Anche qui parliamo di un ambiente che funziona sicuramente. Ieri Sassuolo ha fatto una partita, secondo me, eccezionale. Sotto di un uomo è andato sotto come risultato, non rinunciando mai a giocare, e poi è riuscita a recuperarlo. E la Juventus ha veramente sofferto per vincere la partita. Il 3-1, secondo me, inganna, no, per la proporzione del risultato, ma la Juventus ha fatto fatica, cioè contro una squadra che era in 10 e che in campo aveva dei 2002, dei 2001, quindi voglio dire che si è permesso di tenere fuori Boga, che magari non è ancora in condizioni, e fa giocare Traoré, fa giocare Odoi, che sono ragazzi giovanissimi, e che entrano e giocano con grande personalità contro la Juventus. Poi è sempre un campionato particolare, perché non c'è il pubblico, non ci sono pressioni di un certo tipo, e quindi anche lì poi quando torneremo, non si sa quando, in quello che è il calcio che conosciamo tutti, probabilmente magari ci saranno dei valori da riconsiderare, ma in questo momento il Sassuolo si è presentato a Torino facendo un figurone, anche se poi il risultato, per carità, ci sta, perché ovviamente non ha rubato niente, ma il Sassuolo ha fatto una grandissima partita.
Non c'è dubbio. Giancarlo, nel salutarti ci devi dare il nome secco dell'allenatore emergente dei prossimi anni, a parte, voglio dire, De Zerbi, di cui abbiamo appena parlato con il Sassuolo, quindi devi dare un nome. È una garanzia, così tra virgolette, la raccomandazione di Giancarlo Camolesi, alla fine, cioè non è una raccomandazione, la segnalazione, vedrete che lui diventerà un grande allenatore.
Allora, guarda, è un gioco, perché gli allenatori bravi, te l'ho detto, ce ne sono diversi, e poi quello che ti fa bravo poi sono anche soprattutto gli ambienti e le scelte che fai. Però io vedo, diciamo, ne avete uno vicino a voi che è l'allenatore dell'Empoli.
Dionisi. Bravo Giancarlo, ci piace questa, ci piace questa cosa qui, perché a maggior ragione è anche vicino alla redazione di Firenze TMV Radio, quindi bravo Dionisi. Sentiamo se anche il giovane Benvenuti, ex giocatore della Fortis Juventus, condivide su Dionisi.
Io condivido, anche perché, cioè, al di là poi della bravura e dell'esperienza, io quando vedo un allenatore che è un classe 80, che però ha già un'esperienza importante, devo leggere due o tre volte la carriera per capire che siamo veramente in Italia, perché da noi un Nagelsmann non avrebbe mai iniziato ad allenare, anche perché credo non potesse neanche per l'età a cui ha iniziato, quindi forse anche su quello, insomma, siamo un po' indietro, ma anche lo stesso Paolo Zanetti, cioè ci sono tanti, no, di inizio anni 80, Giancarlo, che insomma iniziano ad avere anche una certa esperienza, non si guarda più solo e soltanto all'età, no, per capire se un allenatore ha le stimmate o meno.
Io ho allenato in Serie A 38 anni, ecco. Quindi voglio dire, non è che ci sono anche qui molte situazioni che devi trovare una società che crede in te, devi insomma, chiaramente hai le tue idee, cerchi di portarle avanti, poi però subentrano altre difficoltà magari nel corso di una carriera, anche la capacità di saper scegliere, perché poi io dico sempre, quelli presuntuosi, e io mi metto tra quelli, spesso sono convinti di poter risolvere loro tutte le situazioni. In realtà, soprattutto quando tu vai in Serie A o quando vedi il calcio di altissimo livello, io dico sempre, Guardiola è il più bravo, Mourinho è il più bravo, anche perché oltre a farsi pagare si fanno anche comprare fior di giocatori, quindi sono bravi due volte, quindi lo stesso De Zerbi è uno che ha saputo farsi comprare i giocatori.
Vero.
Altri magari, te l'ho detto, perché sono più presuntuosi, pensano di poter risolvere loro le cose. No, ma no, ma questo lo faccio diventare bravo. No, ma questo, anche se non fa tanti gol, con me ne farà il triplo. E invece lì sei mezzo morto. Bisogna sapere, però bisogna anche farsi comprare i giocatori che hanno le caratteristiche giuste per fare il risultato. Ne abbiamo tanti di esempi,
Fortunatamente sì. Fortunatamente
qualcuno è più bravo in quello rispetto ad altri.